21h.
Brussellando. Viaggio tra i libri, le musiche, le poesie, l'arte, l'agenda culturale italiana ed europea. Presentata da Radio Alma e condotto in studio da Mary D. Con la partecipazione straordinaria di Georges Laurent. Regia di Danny M.
Cari amiche e cari amici, Radio Alma, Brussellando, Mary D ai microfoni. Nuovamente martedì, il tempo scorre assai velocemente ultimamente. Mi sembra che sia quasi passato... Quanti giorni sono passati, Danny M, dall'ultima volta?
Ma in realtà dovrebbe essere passata una settimana, ma mi sembra un'eternità.
Vero? Beh, questa è l'emozione poi della radio. Allora, questa sera sono particolarmente emozionata. Allora, qui con me Fiordaliso. Ciao. Salutiamo già George, che purtroppo malheureusement non è qui con noi. Ma George, divertiti, mi raccomando. E poi due ospiti graditissimi ed attesi direttamente dall'Italia. Ci racconteranno delle loro avventure, delle loro storie, che vi assicuro sono assai entusiasmanti. Quindi abbiamo il piacere di avere qui per la prima volta, Brussellando, Francesca e Frey.
Buonasera.
Ciao, buonasera.
Francesca è italiana, mentre Frey è americano, vero?
Sì.
Ho detto bene, perfetto. Quindi probabilmente Frey accompagnerà parte del suo intervento anche in inglese. Entrambi sono degli artisti e per la prima volta, poi tra l'altro è la serata dei primer, come per dire, delle novità, sono dei ballerini, entrambi. Noi che abbiamo tante volte affrontato le diverse forme dell'arte qui a Brussellando, questa sera invece parliamo di una forma d'arte lievemente diversa, che è quella della danza. Quindi sia Frey che Francesca ci aiuteranno un po' a capire meglio quali sono le tecniche e cosa si nasconde poi dietro ogni movimento del corpo. Lo dice poi una persona, cioè la sottoscritta, che quanto a ballare, insomma, non avrebbe bisogno di validi insegnanti, perché onestamente sono proprio poco
ecco.
Quindi questa sera vi ascolterò con estremo interesse, in modo tale da poter poi migliorare quelle che saranno le mie future performance. Come al solito poi non ci dimentichiamo di quelle che sono comunque le manifestazioni o gli eventi della settimana bruxellese. Al telefono avremo un ospite, attesissima ugualmente, Liliana Ugolini, che tra 10 minuti avremo qui al telefono, la quale ci parlerà di un'altra forma d'arte, che è quella dei burattini, delle marionette. Io e Giorgia abbiamo scelto questo tema un mesetto fa, proprio perché entriamo finalmente in quello che è il periodo natalizio. Quindi siamo già a dicembre, tutti quanti sarete indaffarati, immagino, con i vostri bambini. Il 6 dicembre qui si festeggia l'atteso San Nicolà.
Maridì,
sì, dimmi.
Ma non hai avuto l'impressione che questo dicembre sia arrivato velocissimo?
Non solo che sia arrivato velocissimo, fa proprio freddo, cioè è proprio clima natalizio, concordate? È vero, cioè io ho freddo, non so voi.
Freddo.
È freddo, sì, poi molto c'è freddo. Poi il diluvio.
Neve.
Poi a Genova qualche giorno Genova. Fa, insomma, abbiamo...
C'è stata la bufera.
Quindi insomma, siamo in clima effettivamente invernale. Allora, io vorrei già ricordare un evento di cui avevamo parlato la settimana scorsa. Il prossimo 10 dicembre, quindi mercoledì 10 dicembre, alle Spas Montepaschi, in Avenue d'Enghien 22 e 28, ci sarà una serata campana in cui presente anche il console d'Italia, Dino Sorrentino, che saluto dai microfoni di Radio Alma, potrete degustare dei prodotti tipici campani e ci sarà anche l'occasione per ascoltare dell'ottima poesia e letteratura natalizia, sia partenopea che italiana. La serata inizia alle 19.30 e per quanti volessero avere più informazioni possono scrivere a enjoycampania@gmail.com. Le prenotazioni possono effettuarsi entro il 5 dicembre, quindi affrettatevi, mancano ancora pochi giorni. Restando sempre in tema italiano, invece, proprio il 4 dicembre invece, si apre alla Grand Place l'Italian Food Festival, in cui si potranno praticamente degustare quelle che sono le specialità regionali della nostra amata penisola e si potrà addirittura acquistare in loco i prodotti in esposizione. Tutto avrà luogo alla Grand Place, l'entrata è gratuita, ovviamente il pubblico atteso riguarda tutti coloro i quali vogliono ancora scoprire quali possono essere le novità che vengono nell'ambito enogastronomico italiano. Ancora un evento, sempre il 4 dicembre, l'Auto World Brussels, a Parco del Cinquantenario. Sapete, questo straordinario museo che raccoglie un po' il meglio in miniatura di quelle che sono le vetture d'epoca e non solo, in cui praticamente ci saranno esposti dalle 17 alle 22 tantissime macchine che praticamente hanno o comunque sono state in grado di affermarsi nel tempo, e quindi per tutti coloro i quali amano le macchine, per tutti coloro i quali vogliono sapere un po' qual è stata l'evoluzione di vetture come Porsche, Ferrari, Lamborghini o ancora altre vetture, vi invitiamo davvero di partecipare, e pure qui occorre riservare, perché praticamente sapete il museo è piccolo, quindi insomma riservare si avvera estremamente necessario. Imola, vedo che pure tu hai già qualche evento da ricordare.
Infatti, per esempio, rimanendo in tema, ci sono i piaceri dell'inverno, cioè le plaisir d'hiver di 2008, che oramai è diventata una tradizione qua a Bruxelles. Ci sarà una grandissima ruota, si dice ruota?
Ruota.
Comunque quella
sì.
Di ruota. E una pista di pattinaggio. E tantissimi e sarà un mercato praticamente internazionale che deborderà sul marché au poisson.
Esatto, e l'evento è praticamente stato inaugurato la settimana scorsa, il 28 novembre, e avrà luogo tutti i giorni interrottamente dalle 10 alle 22 fino al 28 dicembre, quindi tutti quanti, se avete bambini, insomma, se avete curiosità, ci sono espositori che vengono un po' da tutto il mondo, quindi avrete modo di scoprire specialità canadesi. Io sono stata lì lo scorso anno, quest'anno ancora non c'è stato modo, ma sicuramente riuscirò a fare un salto lì a St. Catherine, quindi soprattutto se avete bambini l'occasione è veramente propizia, ma se non avete bambini e siete golosi, andate. Bene, allora, prima di passare la parola a Liliana, Francesca, dai, raccontaci un po' di te, di quelle che sono le tue avventure, e per una volta cominciamo un percorso un po' differente. Perché Bruxelles? Come mai Bruxelles? E cosa bolle in pentola in questa grande capitale europea?
Ecco, Bruxelles ci sono arrivata in realtà per un motivo e poi ho trovato tante altre cose. Effettivamente Frey aveva deciso di venire a vivere qui e quindi iniziare a insegnare più regolarmente, e quindi per questo motivo ho iniziato a venire a Bruxelles. Ma lo stesso anno in Benin ho conosciuto Catherine Livens, con cui in questo momento sto collaborando ormai da tempo, e ci siamo conosciute per caso in Africa, quindi, e abbiamo iniziato a diventare, a chiacchierare, a vederci. Lei mi ha detto appunto che era di Bruxelles, e voilà che Bruxelles è diventato un posto dove ho iniziato a venire a studiare e poi ho iniziato a insegnare, aiutata appunto da Catherine. Ho conosciuto Brahima Koulibaly, che è un artista maliano che lavora qui, e abbiamo iniziato a collaborare insieme, e piano piano è diventata una città dove ho iniziato a fare delle cose, nonostante all'inizio fossi un po' spaventata dal freddo, dal clima, eccetera. Ecco, quindi, e voilà.
E parlaci un po' più nel dettaglio di queste tue attività.
Dunque, mi occupo di danza africana, tra virgolette, quindi ho iniziato a studiarla, ho iniziato a interessarmi soprattutto a quella che viene definita ancora adesso danza contemporanea africana, che in realtà non vuol dire niente, ma vuol dire tante cose, e quindi cosa avviene nella danza in Africa adesso. E per cui ho studiato con Kofi Kokó, che è un gran coreografo che vive a Parigi ma è beninois, e quindi incuriosita dalle sue origini ho iniziato ad andare in Benin, ormai sono 11 anni, e a sperimentare la vita lì, che per me equivaleva a dire a cercare di capirne l'arte e a creare dei progetti con un'artista beninoise che è Erika Capo per gli artisti africani. Quindi inizialmente è stata una cosa che noi offrivamo e piano piano il lavoro ha preso campo, abbiamo creato un'associazione, l'associazione Sonagnon, che in fond vuol dire il futuro sarà migliore, e organizziamo questi progetti legati alla danza, e la danza è solo è uno dei mezzi, la danza e la musica, e per creare degli scambi, soprattutto scambi fra artisti in Benin, scambi fra artisti beninois e europei, e normalmente facciamo degli atelier di creazione, più di una volta abbiamo fatto uno spettacolo, e ecco, questo è il lavoro a cui soprattutto tengo e che stiamo cercando di portare avanti. E effettivamente è stato il progetto dell'anno scorso ha dato vita a un altro progetto, un progetto video che si chiama Dance Dialogue, che ha come tema appunto questo incontro, no? Parlarsi e comunicare attraverso la danza, attraverso l'arte, che per fortuna è un terreno franco, è un terreno che comunque permette di incontrarsi. E quindi questo Antoine Renoir, che è un videomaker francese, ha scritto un progetto per poter documentare il nostro lavoro in Benin, e così ne è nata una collaborazione che ne ha fatte nascere altre, e questo credo che sia la cosa più bella, avere un'idea, cercare, certo, di riunire le persone e piano piano con la forza insieme di andare avanti.
Tu prima parlavi, allora premetto che effettivamente so pochissimo di danza, però prima parlavi di danza africana contemporanea.
Sì.
Mi fai capire esattamente perché la definiamo poi contemporanea, quali sono gli elementi caratteristici, in che modo magari possiamo poi differenziarla rispetto ad una danza eventualmente europea, se esiste, contemporanea?
Dunque, mi fai una domanda che è fonte di polemica,
tanto ma meglio,
fonte di una polemica che dura da almeno 20 anni, però appunto è interessante perché di fatto mi occupo di questo, quindi io partirei dal dire che tanto danza africana non significa nulla, perché è, e nello stesso tempo significa, no? Perché l'idea di danza africana è nata qui in Europa, ed è nata qui in Europa però in seguito alle prime migrazioni artistiche, e quindi e quest'idea di danza africana poi è stata riportata in Africa, no? Quindi già quest'idea di scambio continuo. Danza africana, cioè la danza, cosa vuol dire poi? L'Africa è enorme, ogni etnia ha una sua danza, un suo modo, quindi non vuol dire niente, però in realtà può voler dire, perché è diventato questo, la danza di un paese con i ritmi a cui si associano anche un sacco di luoghi comuni, che a volte sono veri, a volte sono un po' deformati, ma in qualche modo rappresentano un bagaglio. E ad un certo punto, con l'aumento degli scambi, l'aumento degli artisti africani che avevano la possibilità di venire in Europa, l'aumento degli artisti europei che avevano la possibilità di andare in Africa, quest'idea di danza africana è iniziata a essere un po' stretta, e quindi si è pensato che effettivamente doveva in qualche modo esistere una danza africana contemporanea che esprimesse la contemporaneità, certo, o che fosse il risultato dei prestiti comuni, o che fosse spunto creativo per gli artisti europei che volevano sperimentare altro. E quindi hanno iniziato a nascere dei centri di formazione, hanno iniziato a nascere
in Africa. In Benin in particolare?
In Benin no, Benin è uno dei pochi paesi che non ha un centro coreografico, e si trova, in effetti il Benin si trova un po' al margine.
Lo so, poi geograficamente insomma
sì,
non è favorito.
E no, poi insomma si è aperto soltanto negli anni 90, certo, al turismo, è sempre stato molto chiuso e protetto da un altro punto di vista. E quindi da un lato è duplice il discorso, è difficile perché da un lato l'idea di una danza contemporanea africana nasce in Europa in qualche modo, però nello stesso tempo forse ha dato vita comunque a un chiedersi, no? A un chiedersi degli artisti africani come potessero esprimere la loro contemporaneità, che non è la situazione della danza, quella che noi definiamo tradizionale.
Tra poco dobbiamo passare la parola a Liana, però quanta consapevolezza c'è oggi intorno a questa danza contemporanea africana?
Io credo non abbastanza, in ogni caso credo che nel campo, questo campo in particolare, manchi di coscienza. Ed è questo che bisogna fare attenzione, non c'è giusto, non c'è sbagliato, ma fare attenzione a cosa vuole dire cosa. Io penso che la cosa più importante sia che l'artista si senta libero di esprimere quello che sente e che l'arte sia uno strumento per testimoniare il presente, ricordare il passato e anticipare il futuro, no?
Certo.
L'importante credo sia questo, quindi ci vuole tanta attenzione sulla realtà, no? Senza preconcetti, senza pregiudizi.
Bene, dalla regia pare ci siano dei suggerimenti, li ascoltiamo con piacere. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shine of light that shows the way. No more. Cari amiche e cari amici, Radio Alma Brussellando, martedì ai microfoni in compagnia di Fiordaliso, Dani M, Francesca e Frey. Come annunciato poc'anzi, e con grande veramente gioia annunciare questa sera la presenza qui in radio, e abbiamo contattato telefonicamente Liliana Ugolini. Liliana!
Sì?
Pronto! Benvenuta!
Pronto.
Benvenuta!
Grazie.
Allora, io so che tra l'altro qualche ora fa hai avuto modo di presentare al pubblico fiorentino una delle tue ultime composizioni, o ricordo male?
È vero, però le cose, vedi, succedono alla nostra insaputa, è stato spostato e quindi la cosa non è avvenuta, però ci sarà il 12 qui a Firenze, alla Biblioteca Nazionale di Firenze, la presentazione del libro Tutto Teatro.
Benissimo, allora vorrei presentarti un attimo ai nostri ascoltatori, o forse no, perché non ti racconti, non ci racconti di questo tuo cammino, di questa tua straordinaria avventura artistica che è stata poi maturata nel tempo e che ha avuto una sua affermazione e consapevolezza da circa forse 20 anni, più o meno?
No.
Ok, allora raccontaci di te, dai.
Dai.
Senza veli, senza timore, ti ascoltiamo con piacere.
Va bene. Dicevo, qui ho una specie di scaletta, però siccome io ho anche una certa età, non è che sia giovanissima, naturalmente il percorso è molto lungo e quindi non vorrei, cercherò di sintetizzarlo al massimo.
Bene,
ma
ti ascoltiamo.
Non è facile. Più che altro appunto volevo un pochino parlare del tema con il quale mi sono molte volte confrontata, che è questo delle marionette. E quindi più che altro di questo, facendolo come diciamo tema centrale, e poi intorno parlerò di me. Mi sono scritta, diciamo, degli appunti.
Benissimo.
Perché non è facile. tutto per me, come ho già detto, e quindi ecco, volevo dire che è stato illuminante per me un testo di Guido Ceronetti fatto su In punta di mani, dal Longo di Ravenna, che dice: siamo marionette, ma dobbiamo veramente non crederlo, e siamo per tutti. Inoltre, oltre il filo, si può sempre scommettere e fondare su questo dubbio la libertà individuale nostra grazie. Quindi, ecco, ad avvalorare questo è stata la presa di coscienza di non essere diversa da ciò che ero da piccola. L'esperienza ha nel tempo diluito gli impulsi, i sentimenti si sono rarefatti, approfonditi. La mia scatolina, il cervello, la visione delle cose, le intuizioni, intatte. E dall'esperienza nasce la mia riflessione sulle marionette per la mia non scelta di essere quella che sono. Dall'infanzia, senza rendermene conto, avevo facilità di scrivere. Questo succede a molti chi ha, diciamo, questa particolarità. E non avevo neanche un ambiente che avesse avvalorato il mio percorso nella scrittura, perché effettivamente i miei libri volavano sempre fuori dalla finestra perché erano considerati un ozio. E durante il tempo, se a scuola ci davano per consegnare il tema, compito, ne costruivo altri due per le compagne, quindi avevo una facilità di scrittura inconsapevole. Mm-hmm. I giochi erano le mie attitudini e la messa in scena dei miei scritti, e li ho fatto recitare tutti. E quindi tra le malattie e le comprensioni li ho combattuti sempre con la positività del gioco. O serio a volte, dove le parole e i segni servivano per costruire lavori. Nato gli altri ad essere creativi, che ho fede ma non aderisco a nessun dogma, visione, ma ho anche dovuto constatare che avevano altre attitudini ad essere creativi come io avrei voluto, ricollegandomi alla percezione primaria che qualcosa opera oltre la nostra volontà. Poi lo stupore continuo per ciò che fluisce e ci circonda, la sensazione di essere sempre coscienti, esimo del nostro essere uomini in confronto all'universo, mi ha dato una visione altra delle cose. Data e sono ancora immersa nella società perché ho lavorato a lungo come segretaria d'azienda prima, poi come imprenditrice e ora come organizzatrice di eventi senza tralasciare il sociale, questo mi ha impedito di misurare la piccolezza delle cose vociate senza che queste mi coinvolgessero. E non appena ho raggiunto la sopravvivenza, un minimo necessario per vivere, puro, e mi sono dedicata completamente alla letteratura. È stata una scelta coraggiosa, credo abbastanza difficile, ma che ha portato i suoi frutti, perlomeno per me.
Liliana, pronto?
Da allora ho pubblicato 12 libri di poesia, 2 in prosa, 1 di teatro, che non parlano quasi mai di me, ma di fiori, di animali, di fiabe, di ouverture, scienza, di marionette, di teatro, delle figure del mito, perché in tutto siamo riflessi e ci completiamo in una visione globale che, a mio parere, dimostra prospettivo per i percorsi della natura. E poi, dai 6 miei testi, sì, che tratta appunto del, della fissione del marionetto, pellegrinaggio con eco, che è un eco della mia città Firenze, Imperdonate, che tratta di archetipo, palcoscenico, che parla contro la guerra, la favola dello spettacolo, che è una favola che si ricongiunge sempre al tema del burattino, e in una lettura scenica dell'ultima madre degli Aquiloni, e sono stati dati appunto, sono andati in scena sei spettacoli. Marionette e miti, uno spettacolo itinerante, è stato dato per 12 volte, inizialmente a casa mia e poi in altre case e in altri luoghi. E ora siamo alla 35esima replica, siamo andati in tutti i luoghi con questo spettacolo che è stato sempre molto ben accolto. Si tratta di teatro da appartamento, molto particolare, perché si fa dalla gente, e l'esperienza è stata ripetuta anche con la favola dello spettacolo. E per ora nel globale ho fatto più di 60 repliche, e non è poco per un teatro che non gode di percorsi classici e istituzionali. E poi, Liliana, diciamo, mi occupo di organizzare incontri di poesia multimediale in molti luoghi a Firenze ormai da 15 anni. E insomma, è stato pubblicato, è stato anche storicizzato questo mio lavoro, perché la poesia performativa non è che sia sempre molto bene accetta, ma invece vedo che piano piano sto anche ottenendo una discreta attenzione. Questa autopresentazione naturalmente mi vede marionetta, questo ha un senso che poi ho esplicitato nel libro Marionette e miti, nella favola dello spettacolo, nella performance marionette, delle marionette, dei burattini, del burattinaio, rilettura fantastica del teatrino, che è l'ultimo che ho scritto velocemente in 18 capitoli in 20 giorni, perché avevo proprio necessità di spiegare il mio punto di vista. Quindi la mia idea, detta in maniera semplicistica, è che l'umanità, attraverso i ruoli determinati dalla natura e dalla sua potenzialità caotica disegnata, noi non inventiamo niente, ma tutto c'è già, a noi solo il compito di scoprirlo, è solo un mezzo per lo spettacolo del cambiamento. Si spiega nell'indifferenza del ciclo e della bellezza. Noi riusciamo a cambiare solo i moduli. Modulo, secondo il dizionario De Bottoli, è sulla quale si basano le caratteristiche compositive di un'opera d'arte. Il grande manipolatore o burattinaio porta a termine. Siamo immersi in un palcoscenico multimediale che noi abbiamo creato da sempre, ci ritroviamo, e che naturalmente
Liliana,
falso mai si sovrappone la verità, che resta da sempre sotterranea e la migliore delle ipotesi si raddoppia accanto. Così diventa vita, si allarga, le parole, la musica, i colori, la danza, i caratteri, i ruoli, le passioni, gli amori, la tragedia e l'ironia.
Liliana?
Ci muovono in dolori e consolazioni, pretendiamo di far emergere, che sarebbe poi questa famosa verità accettatissima.
Liliana! Che,
oltretutto, fanno parte anche della mia collezione, perché ho la casa piena di marionette, e io noto che ci assomigliano in diverse espressioni statiche, e sono l'immagine di noi o la nostra ombra fissata nell'atteggiamento dello stupore, mettiamo immersi nel nostro complessissimo organismo al cosmo che ci circonda.
Liliana!
Una pausa di riflessione. Noi ancora corriamo affinché possiamo compiere la nostra parte. Il percorso di salvazione è una possibilità nelle nostre potenzialità, ed è possibile perché ci è stata data. situazione è davvero raggiungibile. Il flusso si è fatto strada e ha agito bene sulla marionetta. Questo è minimalismo, ben venga. Dare il grande io dei burattini, che corrisponde solo evento. E quindi di me ho parlato della mia idea, spero che sia arrivata e che non nel frattempo sia caduta la linea.
Pronto? Liliana, sì, siamo tutti orecchie, guarda, ti ascoltavamo con estremo piacere. Allora, i tempi della radio però purtroppo, come sai, sono tempi assai rapidi e veloci, però ci tenevo a farti una domanda in particolare. Meriteresti sicuramente molto più spazio di quest'umile momento che riusciamo a condividere qui questa sera in radio. Noi avevamo scelto, io e George, che purtroppo non è qui con noi questa sera, l'argomento delle marionette, avevamo scelto dicembre proprio perché siamo diciamo in un periodo dell'anno in cui probabilmente si fa un po' più attenzione proprio in generale alla marionetta, al teatro, insomma, per tutte le manifestazioni che in Belgio già praticamente sono state organizzate dalla settimana scorsa e che si protrarranno fino al 24, in Italia poi fino al 6 gennaio. Io leggendo soprattutto delle marionette, dei burattini e del burattinaio, non ti nascondo che sono rimasta estremamente affascinata, prima di tutto dalla chiarezza nello stile, dalla chiarezza della scrittura. Secondariamente sarebbe, t'assicuro, io sono laureata in scienze politiche, quindi voglio dirti, ho letto tanto del potere, poi capirai perché uso questa parola magari in maniera forte ed impropria, perché quello che si rilegge poi in queste tue differenti rappresentazioni dei burattini potrebbe essere inverosimilmente utile a tutti coloro i quali pretendono oggi di raccontarci della politica.
Brava.
E te lo dico proprio...
C'è un capitolo addirittura, c'è un capitolo dedicato ai capi.
C'è un capitolo dedicato ai capi, c'è un capitolo dedicato alle, diciamo, alla capacità delle marionette che hanno di apprendere, di imparare, c'è la figura della maschera, c'è tutto ciò che è schermo, c'è il ruolo della parola, dei sentimenti, dello stupore. Quindi a me, guarda, io lo consiglierei, se solo potessi, a tutti coloro i quali, come me in passato o comunque che oggi invece studiano la scienza politica, proprio perché proprio come tu scrivi in queste tue marionette si può rivedere in maniera, diciamo, in categorie, ecco, si possono ritrovare in categorie di pensiero dei gruppi che poi in un modo o in un altro vengono manipolate, e qui ritorna poi il significato e il senso del potere da questo burattinaio che c'è ma in realtà non c'è, è visibile, c'è, non si sa dov'è. Cioè, tu lo dici in maniera poi egregia qui in copertina, il burattino s'anima di mani, sfiora la testa, ride d'occhi, e le manine sgomente alzano al cielo lo stupore, per cadute inerti nel biancore di un grembiulino. La voce narra e il burattino si muove con la grazia del cuore del burattinaio. Insieme fanno persona, come tu scrivi, che narra la storia fuori dall'artificio. E io credo che in questo piccolo volume, che io consiglio di leggere davvero a tutti i nostri ascoltatori, si possano ritrovare... Sì, dimmi, scusami, ti sento a tratti, quindi non vorrei...
Sì, la voce è lontana, però appunto mi farebbe tanto piacere fosse letto, perché guarda, è un grandissimo mio desiderio. E quindi figurati, mi stai facendo un dono immenso, perché...
No, sono io a ringraziarti di aver voluto condividere con noi a Radio Alma e a Brussellando... queste tue letture che ti ripeto mi hanno effettivamente colpito in maniera particolare, anche perché non ti nascondo che hai un grande dono, che è quello di saper descrivere degli eventi in maniera tra virgolette impersonale, che secondo me è poi il grande dono dello scrittore, quando arriva finalmente a distaccarsi da ciò che racconta, raccontandolo poi tra virgolette in terza persona, un po' a mo' di burattinaio, e questo tuo stile mi ha colpito tantissimo.
E per fortuna non sei la sola, e questo discorso mi è stato fatto, anche perché effettivamente di scrivere in maniera semplice invece è stato considerato anche un modo particolare di scrittura. tanto che fosse letto questo libro, perché ci tengo moltissimo.
Allora, io come già ti dico,
capovolta, diciamo, della realtà, potrebbe aiutare a vedere le cose anche da un altro punto di vista.
Assolutamente, assolutamente, assolutamente.
Gli estremi, magari il titolo e...
Allora, io lo ricordavo, quindi Liliana Ugolini, delle marionette, dei burattini e del burattinaio, rilettura fantastica del teatrino, editrice Genesi. Ed è un libro che reca poi un'introduzione di Sandro Gross Pietro, se non sbaglio, sì. Ugualmente. Allora, probabilmente noi ci vedremo qui a Bruxelles, perché come sai la redazione di Radio Alma e di Bruxellando ti aspetta.
Bellino, molto volentieri.
Quindi noi tutti ci auguriamo di averti nuovamente nostra ospite, magari in primavera. Comunque ora fa molto freddo in realtà, quindi per il momento è meglio forse che tu sia a Firenze. Però ad aprile, in primavera o comunque in estate, magari in giugno, ci farebbe veramente piacere poter condividere le tue opere con un pubblico un po' più ampio e proiettare magari uno degli splendidi video che hai fatto avere qui in redazione. Che ne dici? Riusciamo a strapparti questa promessa?
Senz'altro.
Benissimo. Allora, cara Liliana,
metto che ci sarò.
Allora, per chiudere, hai un saluto in particolare a qualcuno?
Ah sì, volevo salutare mia sorella, perché è una brava pittrice e poi c'entra un po' con i burattini, perché ha fatto le opere visive del libro, molto particolari, lei è una bravissima pittrice, e anche vorrei salutare Marco Zoli, videomaker che mi segue con tutti i miei spettacoli, e quindi sono le persone che mi stanno più vicine. E quindi grazie per questa possibilità, mi sono veramente molto grata.
Siamo noi a ringraziarti e davvero di aver voluto condividere con noi diciamo i tuoi tanti anni dedicati all'arte, alla cultura e poi al teatro in particolare. Ti auguriamo uno splendido Natale, un in bocca al lupo per gli eventi che presenterai.
E poi ci sentiamo.
Assolutamente.
E-mail.
Con piacere, continuiamo insomma questa nostra corrispondenza, diciamo ancora, possiamo ancora dire epistolare nonostante tutto?
Sì, guardato, ci sono veramente epistolare, sì, guarda che abbiamo già fatto un piccolo carteggio.
Ah, benissimo, tra l'altro epistolare possiamo scriverlo trattino epistolare, così insomma senza volerne nessuno.
epistolare, benissimo. Epistolare.
Epistolare, benissimo,
brava.
Così conserviamo la radice moderna di elettronico.
Sì, brava.
Allora,
grazie infinite, vi abbraccio.
Un'ottima serata. E a prestissimo.
Voi.
Grazie, ciao, ciao, ciao. Allora, ci aspettavamo un suggerimento dalla regia. La regia questa sera si è emozionata a parlare di marionette, burattini e burattinai. E allora è con estremo piacere che lascio all'angolo del libro la possibilità di parlarci, di consigliarci alcune letture. E poi ci intratterremo con Frey, perché ha tantissimo da raccontarci.
Buonasera. Infatti stasera parliamo di burattini, ma come vi sarete già abituati non mi piace fare dei collegamenti troppo ovvi, quindi ovviamente stasera con burattini andrebbe benissimo Pinocchio, ma io non ne parlerò.
Oh, io aspettavo di avere un tuo commento su Pinocchio.
Ma se vuoi un mio commento su Pinocchio, purtroppo sarà... Io da bambina ero triste quando leggevo Pinocchio. Vedi, quindi
io l'ho letto due volte.
Cioè, era molto morale.
Sì, ma ero addirittura ribellata. Cioè, cosa fa questo scrittore con questo povero burattino?
È quasi un libro filosofico.
Cioè, quando per l'ennesima volta, poveretto, cade nelle mani di quei due stronzi. Scusate, per...
No, io sono in radio.
Scusate. Nel podcast aggiungeremo un bip.
Scusa, ma c'è chi come Bennato ci ha scritto una canzone. Scusami, il gatto e la volpe.
Questa è bella.
Dai. Io il gatto e tu la volpe.
Io il gatto e tu la volpe.
Siamo in società, di noi ti puoi fidare.
E quando mai? Vabbè, scusami.
Però pensavo alla domanda se non siamo tutti un po' burattini.
se burattini della sorte che giocano in base a delle regole sconosciute con una volontà propria che solo è un'illusione. E infatti su questo si sono state scritte sono stati scritti tantissimi libri, ma io ovviamente mi concentrerei piuttosto su uno dei miei preferiti, che sarebbe La Valle dell'Eden di John Steinbeck.
Hai capito.
È un libro bellissimo ed ampio, e ovviamente ha tantissimi messaggi. Io parlerei di Adam Trask, che è uno dei protagonisti del libro, padre di due figli, che a un certo punto si abbandona, vittima di alcuni eventi tragici nella sua vita, con cui non sente di poter influire, di poter cambiare. A svegliarlo è Lee, un inserviente cinese saggio, che ad un certo punto convince un gruppo di saggi cinesi, anziani, a trovare l'originale intenzione divina dietro il testo della Genesi, ed in particolare la storia di Caino ed Abele, studiando i testi originali. Allora, cioè, i versi su cui sta meditando è: «E l'Eterno disse a Caino, perché sei tu irritato? E perché hai il volto abbattuto? Se fai bene, non rialzerai tu il volto, ma se fai male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare». Ed è questo «tu lo devi dominare» su cui inciampa lì. Infatti non è uguale se è l'uomo predestinato a dominare il peccato o se l'individuo ha libertà di scegliere e di conseguenza si assume anche il peso della responsabilità per le sue scelte. Ed infatti si scopre che nella versione in ebreo della Bibbia la parola utilizzata è timshel, cioè tu puoi dominare il male. E questa parola che chiude il libro, aprendo speranze e nuovi orizzonti per il destino futuro dei personaggi, che invece di una condanna cupa all'eterno errare, ad un tratto acquistano una grande libertà. È stato un po' serio, lo so.
In realtà era poi quello che la stessa Liliana tra le righe ha cercato di dire con questa sua opera sulle marionette, sui burattini e sul burattinaio, e lei stessa poi diceva quanto noi tutti in realtà non siamo mai liberi di scegliere, o comunque mai fondamentalmente totalmente liberi rispetto alle nostre scelte. E come dicevi anche tu prima, questo sicuramente è un tema ancestrali che in realtà ricorre alla notte dei tempi, quindi è un tema su cui in tanti si sono interrogati e che appassiona un po' tutti noi che crediamo, come abbiamo detto più volte qui a Brustellando, in un certo senso abbiamo scelto di scegliere, abbiamo scelto di avere un programma piuttosto che un altro, ne scegliamo i contenuti cercando di rispettare la libertà espressiva, poetica, artistica, come questa sera. Abbiamo parlato infatti per la prima volta di teatro e di danza in una veste nuova. Sappiamo però quanto questo possa essere difficile, quanto spesso delle non scelte possano poi condurre questi fili invisibili che ci fanno vivere poi nel quotidiano. E come al solito la nostra Fiordaliso riesce sempre a cogliere quello che è il significato poi più vero e profondo di queste nostre puntate, e il nostro obiettivo è proprio quello di interrogarci insieme, e sappiamo di non avere delle conclusioni, sappiamo di non avere mai le risposte, quelle giuste, però il fatto di dialogarne, conversarne e di scambiare poi opinioni, pensieri, ci permette comunque di crescere, di continuare questo viaggio che abbiamo iniziato ormai più da un anno e che poi vede Fiordaliso finalmente impegnata da qualche mese in maniera attiva. E effettivamente a nome di tutti sono la prima a ringraziarti di questo tuo nuovo spazio, perché poi ci permette di vedere da un altro punto di vista i contenuti su cui poi io e Giorgio cerchiamo poi di costruire le nostre puntate al martedì.
Grazie, il silenzio attentivo fa fatica.
E questo, come dicevamo proprio oggi, siamo riusciti finalmente ad uploadare il podcast della puntata del 18 novembre, c'era un silenzio.
Dedicato al silenzio.
Dedicato al silenzio. Tu eri con noi, Imola?
Sì.
Sì, e ti ricordi, noi abbiamo parlato di questo silenzio che in realtà non è mai un silenzio privo di contenuti, non è un silenzio scarno, ma è un silenzio necessario da cui poi derivano parole, contenuti, emozioni e sentimenti, così come ci ha raccontato Patrizia Garofalo, che voglio ancora una volta e nuovamente ricordare dai microfoni di Radio Alma e di Brustellando. Vai.
Beh, avrei anche un'altra cosa, solo soltanto se abbiamo il tempo.
Assolutamente, un paio di minuti ancora ci sono, vedi, che non sono poi tanto tirando.
E infatti volevo alleggerire un po' il discorso.
Dai, con piacere.
Facendo un salto di fantascienza verso il mondo della fondazione di Asimov, di Isaac Asimov.
È un fantasalto allora.
Infatti, perché della fondazione, infatti... si tratta della creazione di due fondazioni che sono ideati da un matematico di nome Harry Seldon, che ha previsto che la galassia cadrà in un certo tipo di medioevo per 30.000 anni. E lui vuole ridurre questo tempo e per questo fonda queste due fondazioni, uno che ha il potere tecnologico e l'altro che ha il potere psicologico.
Un po' come il liceo classico, il liceo scientifico.
E allora tutto, cioè, cerca di ridurre questo spazio, beh, allo stesso tempo sembra che tutti siano un po' burattini di questo piano che lui ha ideato all'inizio. Comunque sono dei libri...
Ma il burattino poi diventa un bambino come Pinocchio. Diventa consapevole.
Forse. Sì, diventa consapevole.
Un fanta burattino.
Sarà quello il problema. No, però comunque sono Asimov, secondo me, è uno scrittore molto intelligente e crea dei mondi molto credibili. Cioè, e credo che questo sia dovuto al suo talento di capire la psicologia umana. Il mondo che crea è diverso dal nostro mondo, ma conserva la familiarità, diciamo, della storia, le cose che si ripetono in un altro modo, ma siamo sempre noi, e questo sempre siamo sempre noi è quello che si sente nei libri di Asimov, secondo me, fra tante altre cose.
Quindi in realtà poi nel suo fantasticare crea appartenenza.
Un po' sì.
Benissimo, bene. Vedo Dani M. scalpitare in regia questa sera. Dani, dimmi.
No, Asimov è uno scrittore che mi attira molto.
Bene, ma io mi aspettavo magari un suggerimento questa sera da parte tua.
Eccolo subito.
Ah, benissimo. Ladies and gentlemen, for the first time in English, also at Radio Alma, I have the pleasure to introduce to you Frey Faust. I'm right? The pronunciation,
Faust, the pronunciation is
correct.
Perfect.
Okay. So, I have heard about you a lot of positive things. So now I'm really curious. And as usual, I would like to ask my favorite question. Tell us about you, about your past, and above all about a very important discovery that you have done in the past. You have the floor.
Thank you so much for inviting me here today.
You are welcome.
And bless the person that said all those positive things about me. I wonder who that could be.
You see, that's life.
Ardi, but at the end of the mission, I would like that you say goodbye in English to our listener.
Of course, with pleasure.
It's on demand. Well, Brussels is where we find ourselves, and Brussels was a pivotal city in the development of this thing that I've discovered, where a group of people collected and we trained together every day and focused on pedagogical aspects of transmitting this material, which I will explain in a moment.
Okay.
I began as a dancer. Actually, that's not really true. I started as a pantomime, a street performer, with my mother and my sister. We were a family troupe, and for 7 years we turned in the streets of California at different fairs and small theaters and so on. More troubadour style and fairy tale bards recounting and singing songs and so on. And then I went to study Marcel Marceau's school in Paris, and only became a dancer when I was 20.
Wow.
In New York City, I studied with various people and began to perform. Stephen Petronio, Merce Cunningham, and Meredith Monk, to name a few. And then I went to Europe, to seek my own path and began to choreograph on my own.
Mm-hmm. And where did you meet Francesca?
I met Francesca 7 years ago.
In Brussels.
No.
Oh my God! Not in Brussels. Oh wow!
In Benin.
Continue. Not even in Benin.
No,
Benin,
in Paris.
In Vienna.
In Vienna! Wow!
What a lovely city!
Wow! Vienna is fantastic. Venice it's an imperial. Yeah. It's really capital, and you can feel.
Yes, Vienna is also the mecca for dancers in the moment. Even though that festival has depreciated, it's still the most prestigious event, international event for dancers in the world. Really.
Okay.
Or 500 to 600 dancers at one time in one building. It's unprecedented in the world, and that's, of course, where you would meet somebody
with
the love of your life.
Okay. So tell me about this special, I don't know, it's a method concerning not only, I understand, dance, but it's something that we can say it's a way to appreciate life.
Yeah, it could be. It's funny that you were talking about puppets earlier because we have a long history, maybe 4 million years in this body, and it has a kind of design, if you'd like. We're all a little different, but what does it do? It walks around, it breathes, and that's sort of the basis, the starting point for any study of movement. We can learn to extrapolate that, expand it to enhance its possibilities by studying it, or we can reject that.
Yeah.
So these are our choices. We can walk away from it or walk towards it. And it seems like most of what is being done is to try to walk away from it, to try to get away from the original purpose of the body, which is to move around in a certain way.
So did you make your choice?
Well, what I feel like is that I didn't necessarily make a choice, but I accepted that I have this thing, and it's been given to me in a certain way, and by doing so I've been given a great deal of freedom to move in a lot of ways. And that's a funny contradiction, right?
Yeah.
Because in accepting how things are and how things have been, this field of possibilities opens up, and all of a sudden I'm free, or I feel free to make more choices. But in rejecting it and going away from it, I feel like it gets more and more tight. I feel like I have less and less choice, actually.
And when you are on the stage...
Well, I wanted to answer your question, right?
Please.
So, turning from aesthetic confines, which for me took away my original joy of moving, the freedom that I felt as a child, which what made me love to dance, you know, it was just expressing myself in this intimate marriage with music and movement, and coming back to that, justifying it with scientific means by saying, look, this is how we're constructed, this is how we breathe best, and so these are our movement possibilities within the field, and rationalize the training methods so that we can enhance this instead of destroying the dancer's body, and calling this freedom. Like, the freedom to destroy it is, for me, not necessarily a freedom.
Okay. In fact, my previous question was also, when you are on the stage, you feel free?
Yes. It's unpredictable. Sometimes you go down. But when you find this freedom, it is truly free. There's a feeling that you can do anything. Your body is...
Francesca, siamo agli sgoccioli, vorresti aggiungere anche tu qualcosa? Quando sei sul palcoscenico, ti senti libera? Riesci a percepire questa tua libertà?
Libera, sì, libera, ma nello stesso tempo quasi con una responsabilità, no? Come con un peso di cose che uno porta o può portare, no? Quindi... penso che però la libertà, no, dipende dall'accezione di libertà,
certo.
No? Libertà nel senso di poter dire
e potersi esprimere.
Potersi esprimere, sì, no?
Yeah, it's a conditional liberty because you've chosen to talk about something or express something in particular, and you practiced, yeah. So you're inside of a kind of cage, but this cage gives you a place to jump from.
Sì, come ha detto Frey, essere liberi significa accettare, no? Quindi
anche accettare, non può essere solo distruggere. Ragazzi, io veramente vi ringrazio, il tempo è
tiranno.
Quindi, as I said, dear friends, and in English I can say only dear friends, cari amici, cari amici, ci vediamo martedì, anzi ci riascoltiamo martedì, ciao a tutti.